Sexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
Eccoci qui di nuovo insieme, passato Natale, siamo stati insieme in tutti questi momenti di difficoltà e volevamo portarvi una puntata un po' diversa dal solito. Voi sapete che ai microfoni di Radio Next normalmente vengono imprenditori, professionisti, manager che vengono a raccontare le loro storie di azienda. Oggi abbiamo chiesto invece a un professore di raggiungerci e di parlarci di emozioni, di parlarci di come le emozioni e il loro governo, il loro modo di poterci guidare possa essere una strada per poter affrontare proprio questo momento di discontinuità. Ho il piacere di presentarvi il professor Diego Parassole.
Buongiorno professor Pepe, adesso professore mi sembra eccessivo perché insomma lei mi conosce di persona, come sai io faccio un po' il comico e un po' il formatore, entrambe le cose insieme, fondamentalmente come lei sa chi non sa far niente insegna, chi non sa neanche insegnare insegna ginnastica, chi non sa neanche insegnare ginnastica fa il consulente.
Ne sappiamo qualcosa professore, ne sappiamo qualcosa, siamo dei grandissimi non professori di ginnastica. Allora professor Parassole, io so che lei negli anni ha studiato il fenomeno della capacità dell'uomo di abbracciare o gestire i momenti di discontinuità e i momenti di cambiamento. Ci racconta un pochino le sue tesi e i suoi studi?
Beh sì, una delle cose che mi ha colpito degli studi delle neuroscienze degli ultimi anni, e direi che oggi si può considerare una verità conclamata, uso il termine conclamata per far vedere che anch'io sono una persona di grande cultura, è il fatto che in realtà noi umani siamo molto meno razionali di quanto non immaginiamo di essere. Le neuroscienze ci dicono che di fatto molto di quello che facciamo, molte delle nostre decisioni, molti dei nostri meccanismi neurali funzionano sotto la soglia della nostra consapevolezza. Antonio Damasio, che è un grandissimo neuroscienziato, uno dei più importanti, quello che ha scritto L'errore di Cartesio, dice: non siamo macchine pensanti che si emozionano, ma siamo macchine emotive che pensano. Insomma, le emozioni di fatto sono fondamentali nelle nostre scelte, nei nostri comportamenti e la cosa interessante è che le emozioni non vanno in collisione con la razionalità. Una volta si credeva che le emozioni tirassero da una parte e la razionalità dall'altra. In realtà le decisioni migliori noi le prendiamo quando emozione e razionalità ci guidano nella stessa direzione.
Ma mi sembra molto interessante, professor Parassole. Che cosa significa però allora affrontare l'emozione in questo momento così difficile?
Sicuramente abbiamo un carico di emozionalità negativa molto forte che ci nasce dal contesto in cui viviamo, no? C'è tutto il fenomeno Covid, c'è una grande preoccupazione delle persone per i propri temi di salute, ma c'è anche una preoccupazione per quelle che sono le tematiche legate all'economia. E questo ovviamente ci porta a vivere un'emozionalità facilmente negativa, anche perché, come lei sa, spesso le emozioni che noi possiamo provare sono più facilmente le emozioni negative che non quelle positive. Se noi prendiamo alcuni modelli di emozioni, tipo quello di Paul Ekman, che è uno dei più conosciuti, L'unica emozione positiva che vediamo rappresentata nel modello è quella che possiamo definire la gioia, non chiamiamola felicità, ma la gioia. Un po' come nel film Inside Out, le altre emozioni primarie, cioè quelle che tutti dovrebbero provare indipendentemente dal contesto culturale in cui vivono, mi faccio paura quando parlo così, professor Moder, le altre emozioni, rabbia, paura, tristezza, disgusto, disprezzo, che
gioia,
sono due emozioni, no? Eccetera, sono tendenzialmente emozioni negative, perché dal punto di vista evolutivo le nostre emozioni servono a darci un segnale d'allarme, oltre che a comunicare, e quindi le emozioni negative si attivano quando siamo a contatto con un potenziale pericolo, per cui ci sono molto utili. Noi le viviamo come negative, ma in realtà sono fondamentali per la nostra sopravvivenza. Però tendenzialmente quasi tutti proviamo più facilmente emozioni negative che non positive. Naturalmente stiamo facendo un po' una generalizzazione, perché poi le persone sono diverse l'una dall'altra, ma tendenzialmente si parla di negativity bias, cioè per esempio la tendenza della nostra mente a ricordare più facilmente gli episodi emozionali negativi che non quelli positivi. Mm-hmm. Io le dico ogni tanto in aula di formazione, sì, chiedo alle persone di ricordare 5 momenti emozionanti della propria vita e di scriverli, e quasi sempre su 5 almeno 3 sono
negative.
Negativi, non vale per tutti naturalmente,
certo,
poi c'è anche probabilmente chi invece li scrive tutti positivi, o forse perché è un inguaribile ottimista, o forse semplicemente perché nega se stesso la possibilità di vivere l'emozione negativa, può essere anche questo.
Certo, ma e quindi le aziende, i manager oggi, come possono affrontare questo momento così difficile che è di per sé un'emozione negativa, no? Stiamo vivendo il Covid, c'è bisogno, come dire, di fare ripartire le imprese, c'è bisogno di fare innovazione, c'è bisogno di ripensare al modo di fare impresa. Però tanti manager che con tantissima buona volontà provano comunque ad affrontare la situazione fanno moltissima fatica.
Sicuramente il primo consiglio che mi viene da dare è focalizzarsi non tanto, non solo sui problemi, ma sulle soluzioni. Cioè, quindi cercare di guardare avanti, ma mantenere la mente salda sugli obiettivi che noi abbiamo. Perché se ci focalizziamo soltanto sul problema, è esattamente quello che la nostra mente tende a fare.
Sì.
La nostra mente tende a fossilizzarsi sul problema, lavora in una modalità che è problem solving, ma a forza di vedere il problema rischiamo di non vedere la soluzione. Allora, focalizzarsi sull'obiettivo e non sul problema diventa fondamentale, perché qui è una cosa un po' tecnica. Che cosa succede? Attiviamo il sistema della ricompensa, attiviamo il sistema della dopamina,
sì,
questo ci porta a muoverci, mentre se noi restiamo focalizzati sulla nostra paura, sul nostro problema, attiviamo un'emozione, la paura stessa, che supera come intensità le altre emozioni e le blocca, e questo ci impedisce di muoverci. Quando noi siamo spaventati, molto spesso ci immobilizziamo e non ci porta a risolvere i nostri problemi. Mi deve scusare, sento dei rumori di sottofondo ogni tanto.
Sono i suoi assistenti che stanno aprendo, immagino, cervelli per poterli analizzare. So che lei ha fatto uno studio molto approfondito sul funzionamento del cervello, no?
Sì, da questo punto di vista sì, è curioso, perché poi uno studia anche e soprattutto per sé. E un'altra cosa che devo dire, che secondo me è molto importante in un momento come questo, è non pensare di negare l'emozione negativa, perché l'ho detto, pensiamo a quello che abbiamo davanti, pensiamo all'obiettivo senza farci trascinare dall'ansia, dal rimuginare e dalla paura. Il vero problema è che non possiamo neanche far finta che di non avere emozioni negative.
Certo.
Cioè, le emozioni negative ci arrivano, e il lato paradossale è che più noi cerchiamo di respingerle, più noi pensiamo di cacciarle, allontanarle con qualunque sistema, più queste emozioni ritornano a galla. È un po' come nella famosa frase che si usa spesso come esempio, no? Quando uno ti dice non pensare all'elefante rosa a pua neri,
e uno pensa subito all'elefante rosa a pua neri, è certo.
Allora ci sono, sa che le dico questo perché può essere molto utile alle persone, ed è un sistema semplice che anche le persone possono usare nella loro quotidianità. Io l'ho provato, tra l'altro all'inizio mi sentivo anche un cretino a farlo, quindi le dico una cosa che è vissuta di persona,
certo,
che
qualcuno
me l'ha insegnata. È molto utile, se noi abbiamo emozioni negative, invece di far finta che non ci siano, usare, se non hai la possibilità di appoggiarti, che ne so, uno psicologo, un consulente, un coach, a qualcuno che ti possa dare una mano a uscire da quella situazione, scrivere a mano libera su un foglio, fregandosene di quello che vai a scrivere in termini di qualità di scrittura, quindi della grammatica, eccetera, come se fosse un flusso di pensiero, e scrivere tutto quello che ti viene in mente e anche le emozioni che stai provando, possibilmente non in maniera giudicante. Cosa vuol dire? Se ho un'emozione negativa, è inutile che io scriva non dovrei avere paura, eccetera. Semplicemente ce l'ho e basta. Se sento che ho paura, scrivo che ho paura e lascio fluire assolutamente il pensiero. Perché sto dicendo questo? Perché in un esercizio simile di una ventina di minuti fatta a mano entrano in gioco, si mettono in collegamento le due zone del cervello, quella più razionale,
sì,
che come sappiamo è legata all'emisfero sinistro, al linguaggio, e quindi dà un senso al contesto, alla situazione, e quella più emotiva, perché l'emisfero destro è invece più legata all'insula e a altre zone più emozionali del corpo. Quindi si mettono insieme le emozioni e la razionalità. È quello che Siegel chiama narrare per dominare, no? Governare l'emozione attraverso la narrazione. Sembra un processo molto infantile, molto semplice, mm-hmm, ma molto spesso aiuta. Le persone che sono abituate nell'arco della vita a tenere un diario, mm-hmm, molto frequentemente governano meglio le emozioni di altri che non lo fanno. So che sembra curioso, addirittura qualcuno consiglia, e quello che io le stavo dicendo prima mi aveva incuriosito e colpito la prima volta che in un'esperienza, in un corso di formazione me l'hanno fatto fare, ma devo dire ha funzionato benissimo,
sì.
È stato fare una cosa buffa che era, a me è sembrato lì per lì quasi un rito di magia, no? Cioè, per cui alla fine mi si è detto, guarda, se vuoi il foglio che hai scritto lo prendi, lo metti da parte, fra qualche giorno, fra qualche mese te lo leggerai. Oppure l'alternativa è bruciarlo, buttarlo via, strapparlo, buttarlo in un cestino, eccetera. Questo piccolo rituale, almeno secondo alcune ricerche, ci aiuta ad allontanare l'emozionalità negativa. È come se comunicasse emozionalmente al nostro cervello che in qualche modo siamo passati dentro il problema e l'abbiamo un po' lasciato lì. So che per chi non ha vissuto un'esperienza simile, potrebbe sembrare una cosa stupida, è la stessa cosa che ho pensato io le prime volte che me l'hanno fatta fare, uh-huh, invece in realtà è molto interessante e funziona molto molto bene, e noi siamo molto più emotivi in realtà di quanto non siamo convinti di essere. Lo dice anche Kahneman, che io lei sa, amo citare,
certo,
no? Dice che in qualche modo il pensiero razionale si crede il protagonista di un film dove è solo una comparsa. Siamo macchine emozionali.
Professore, io la ringrazio tantissimo per questo intervento illuminante. Grazie per averci aiutato un po' a comprendere anche come le nostre emozioni ci possono veramente aiutare ad affrontare questi momenti di cambiamento, questi momenti di difficoltà e questa necessità di resilienza, che è un termine che oggi ricorre molto spesso e che tutti quanti dovremmo più che studiare interiorizzare e comprendere a fondo come applicarla nella nostra vita di tutti i giorni.
Grazie a lei, professor Pepe.
E ringraziamo a questo punto anche tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi in questa puntata post natalizia. Ci sentiremo con il nuovo anno, con il 2021, annus horribilis oppure no, e lo vedremo, insomma, lo costruiremo insieme, dipenderà tantissimo da noi. Noi ce la metteremo tutta anche qui dai microfoni di Radio Next. È tutto, un buon anno a tutti voi e ci sentiamo nella prossima domenica alle 13:45. Un saluto da Pepe Modero.